Amedia, carissimi, benvenuti a questa seconda lezione, istruzione mariana, della nuova serie intitolata Theotokos. Ecco, oggi vogliamo parlare di Maria nell'Antico Testamento, mettendo anche in particolare rilievo il primo passo mariologico che noi troviamo nella Sacra Scrittura, quello che riguarda Genesi 3,15, della donna che insieme al suo seme schiaccia la testa al serpente. Ecco, abbiamo qui, ecco, una bella immagine. Ecco, ricapitolo brevemente quello che abbiamo detto l'altra volta. Ecco, quindi questa è una serie che traiamo dall'Enciclopedia Mariana Theotokos a cura di Padre Raimondo Spiazzi. Un'opera del secolo scorso, dell'anno mariano del 1954, dove Raimondo Spiazzi, un padre domenicano, un grande teologo e predicatore, ha raccolto vari contributi di vari autori proprio sulla figura di Maria, quindi ne esce un'opera monumentale, suddivisa in tre parti: Maria nel tempo, nella Chiesa e le varie testimonianze. Noi stiamo ora vedendo, ecco, proprio le fonti su Maria, quindi sono le parti più importanti che riguardano, ecco, ciò che si parla di Maria, no? Quindi sia come fonte direttiva che come fonte costitutiva. Come fonte direttiva è il Magistero. E poi la fonte costitutiva abbiamo la Sacra Scrittura e la tradizione. E quindi, ecco, nella Sacra Scrittura, come abbiamo detto l'altra volta, come si parla tutto, si parla di Gesù, così si parla di Maria, sia in modo diretto che in modo indiretto. E quindi possiamo dire che anche nei singoli versetti noi possiamo avere un particolare riferimento a Maria. Però ci sono, ecco, proprio dei brani che parlano direttamente di Maria. Noi quindi ora rivediamo quelli dell'Antico Testamento, no? Sia i brani diretti e sia i brani quelli indiretti. E veramente facciamo di questo studio anche riferimento ai nuovi proprio aggiornamenti, no? Di vari autori teologi, mariologi che sono hanno, che stanno dando, ecco, un contributo proprio sulla figura di Maria. Quindi questo è un richiamo poi a fare riferimento a questi mariologi e anche probabilmente a ciò che il Magistero ha definito, ecco, negli ultimi tempi. Quindi noi ora vogliamo, ecco, vedere proprio Maria nell'Antico Testamento, prima di tutto con le profezie dirette. Quindi il primo brano, il primo testo dove si parla direttamente di Maria è quello di Genesi 3,15, viene poi chiamato il Protovangelo, è chiamato così perché contiene la prima buona novella, cioè il primo annunzio della redenzione offerta all'umanità decaduta, e quindi il contesto prossimo è il racconto del peccato originale dei nostri progenitori. Ecco, Dio dopo il peccato non abbandona i progenitori a se stessi, quindi in balia delle conseguenze della ribellione, ma come il buon padre, come il buon pastore, va alla ricerca degli smarriti. E quindi, ecco, dopo la condanna conseguente ai peccati, no? Al peccato dei nostri progenitori, quindi sia per le conseguenze che colpiscono l'uomo, la donna, poi c'è anche al serpente, no? Che naturalmente il demonio che viene richiamato, rappresentato sotto le forme del serpente, e quindi dopo ecco, c'è questa condanna che il Signore fa, che colpisce il serpente, cioè il demonio, dove dice appunto, Dio, io porrò inimicizia, ecco questo è il testo di Genesi 3,15, tra te e la donna, tra il tuo seme e il seme di lei. Essa, secondo la Vulgata, o esso, secondo poi il testo ebraico, ti schiaccerà il capo e tu insiederai il suo calcagno. Quindi questo è un testo importantissimo, proprio perché richiama, ecco, proprio all'azione proprio di questa inimicizia, ecco, tra la donna e il suo seme, nei confronti di Satana, no? E questa inimicizia che durerà, ecco, per sempre, però che avrà poi il suo trionfo, proprio perché quindi la donna con il suo figlio schiaccerà la testa al serpente, quindi il demonio verrà sconfitto. E quindi questa, ecco, il protovangelo, cioè questo annunzio, ecco, della redenzione. Ecco, poi purtroppo negli ultimi decenni, ecco, anche nel secolo scorso, ci sono state anche interpretazioni non secondo la retta dottrina, no? E quindi anche poi non secondo poi ciò che insegna il Magistero. Ovviamente c'erano alcune interpretazioni, purtroppo ci sono ancora, di alcuni esegeti che dicono che la donna che avrà poi questa lotta con il serpente sia Eva stessa, no? Mentre dal contesto, come ora possiamo approfondire, ecco, riguarda proprio la Madonna, no? Cioè, in senso letterale pieno, Maria, quindi lei è la donna, no? E questo si rifà proprio poi, secondo tutta la tradizione ecclesiale, che poi riguarda poi anche la traduzione della Vulgata, della Bibbia della Vulgata, e poi anche del Magistero, soprattutto con la bolla dogmatica Ineffabilis Deus di Pio IX del 1854, quando ha definito l'Immacolata Concezione. Si parla proprio come questo è il testo base, no? Per la definizione del dogma dell'Immacolata Concezione. E, ecco, noi vogliamo, ecco, proprio a conferma di questo, ecco, ci sono tanti studi, però siccome dobbiamo avere dei punti di riferimento che siano veramente validi, certi, ecco, noi andiamo, ecco, prendiamo ecco, il commento di Don Dolinto Ruotolo, no? Che nella grande opera della Sacra Scrittura, dove lui ha commentato tutta la Sacra Scrittura, praticamente vogliamo leggere proprio quello che lui dice, ecco, proprio nel primo volume di questa collana, no? Della Sacra Scrittura. Questo libro potete trovarlo, reperirlo presso la Casa Mariana Editrice. Ecco, quindi il primo volume, pagina 188-189, proprio per il commento, ecco, a questo brano della Sacra Scrittura 3,15. Ecco, dice Don Dolindo, scrive: Dio, dopo aver maledetto nel serpente il demonio, gli annunziò la sconfitta che un giorno gli avrebbe inflitta il Redentore e la Vergine Immacolata, che doveva dare al mondo la salvezza nel suo figliuolo divino. Versetto 15 di questo capitolo è chiamato perciò il Proto-Evangelo, cioè il primo annunzio della buona novella della liberazione. Dio disse al serpente che avrebbe posto un giorno inimicizia tra lui e la donna, fra il seme suo e il seme di lei. Non parlava di Eva, ma di Maria, la la vera donna perennemente nemica di Satana, perché l'Immacolata fin dal primo istante del suo concepimento, quindi ecco proprio la base dell'Immacolata Concezione, mentre Eva già è immacchiata, no? In queste parole Dio rivelò il mistero dell'Immacolata Concezione di Maria, definito poi dal Papa Pio IX come dogma di fede. Il dogma sta proprio in queste parole. Dio annunzia infatti la donna che doveva essere nemica di Satana e che doveva dare alla luce il figliuolo che doveva schiacciare il capo dell'infernale dragone. Il seme di Satana sono i demoni, il seme della donna benedetta è il Redentore. Egli è chiamato con tutta ragione seme della donna perché Maria lo generò dal suo seno senza concorso umano. La donna benedetta non sarebbe stata nemica di Satana se per un istante solo fosse stata macchiata dalla colpa originale. Dunque, per rivelazione diretta di Dio e quindi per fede, essa fu immacolata fin dal primo istante del suo concepimento. Il testo originale dice che il seme della donna schiaccerà il capo a Satana, porrò inimicizia fra il tuo seme e il seme di lei, esso ti schiaccerà il capo. La Vulgata dice che glielo schiaccerà la donna. Essa ti schiaccerà il capo. I due sensi si equivalgono perché Maria schiacciò il capo a Satana per Gesù Cristo e Gesù Cristo, figlio di Maria, schiacciò il capo all'inferno, all'infernale serpente. Ecco, vedete come si intrecciano. Ecco, sia se noi lo riferiamo al seme, sia e sia la donna. Ecco, voglio poi richiamare proprio uno studio che ha fatto il grande teologo, mariologo, padre Stefano Maria Manelli, nella Mariologia biblica, che ora abbiamo anche la terza edizione, quindi proprio del 2025, che voi potete trovare sempre alla Casa Mariana Editrice. Ecco, quindi, e poi anche, è un richiamo poi anche al biblista, padre Settimio Manelli, che richiama anche a questo, a dei dati importanti. Ecco, il padre Stefano Maria Manelli scrive, appunto nel commento, nell'esegesi di questo brano, di Genesi 3,15, afferma a pagina 22: se non che, secondo la filologia, è un dato ritenuto certo oggi che la traduzione del pronome ipsa scelto da San Girolamo debba ritenersi ben legittima, poiché, come afferma lo Scaiola, dal punto di vista filologico la lettura al femminile è possibile, in quanto nel Pentateuco abbiamo molti pronomi maschili da leggersi, come dei femminili. E rispetto alle tre redazioni pronome di Genesi 3,15, in ebraico e in greco maschili 70, in latino femminile la Vulgata, la versione a maschile, ipse, comporta un passaggio chiaramente violento dal neutro al maschile, come scrive il Vanni, rilevando che la variante ipse testimoniata dai codici OST è manifestamente un adattamento ai 70, e quindi è piuttosto una conferma dell'autenticità di ipsa, per cui non si può certamente qualificare come arbitraria un'interpretazione direttamente mariologica di Genesi 3,15. Ecco, poi sviluppa il pensiero su di questi vari esegeti, quindi ci richiamo proprio alla validità. Ecco, della traduzione che ha fatto San Girolamo, che poi la Vulgata è il testo, quello veramente normativo, no? Della Chiesa, che bisogna poi fare sempre riferimento. Poi ancora Don Dolinto, al pagina 189, dice: Dio, annunziando solennemente la venuta del Redentore futuro, annunziando a Satana la sconfitta che avrebbe avuto della donna immacolata, non parlò di Eva né si rivolse ad essa, come già si è detto. Questo è tanto vero che egli, dopo l'annunzio consolante, si rivolse alla donna peccatrice e le inflisse la condanna che aveva meritato. Ecco, poi un altro testo importante è proprio l'Ineffabile Steus di Pio IX, no? Che dice proprio che riguarda proprio la Maria, no? I padri gli scrittori, dice Pio IX, nella bolla, i padri gli scrittori della Chiesa, dotti dalle parole celesti, hanno insegnato che con il divino oracolo porrò inimicizia tra te e la donna, fra il tuo seme e il seme di lei. Fu chiaramente e apertamente preannunziato il misericordioso Redentore del genere umano, cioè il figliolo unigenito di Dio, Gesù Cristo, e designata la sua beatissima madre, la Vergine Maria, insieme nettamente espressa, la stessissima inimicizia dell'uno e dell'altro contro il demonio. Quindi si parla proprio espressamente del Redentore e di Maria, la corredentrice del genere umano, proprio perché lei collabora all'opera della redenzione. Ecco, poi un altro brano molto esplicito che parla della Madonna è quello di Isaia 7:14, dove si parla appunto della madre dell'Immanuele, no? Che ha proprio questa caratteristica, cioè che è la Vergine che concepirà un figlio, l'Emanuele, no? E quindi, ecco, quindi questo è il segno, no? Il segno che poi dà il re Agaz, e quindi poi a tutta l'umanità, praticamente una Vergine che concepirà e partorirà un figlio, e rimarrà vergine, quindi questo è il segno proprio della donna vergine che partorisce, l'Emanuele che significa Dio con noi. Quindi questo bimbo, proprio essendo Emanuele, Messia, e poi ha tutte le caratteristiche che si attribuiscono proprio al Messia, no? Dio con noi. Quindi questo è un altro brano molto importante, cioè che una donna, una vergine, concepisce e partorisce un figlio. E questo brano poi viene proprio di questo brano messianico, no? Profetico, diretto, che richiama a Maria, vergine, che partorisce, che concepisce e partorisce rimanendo sempre vergine. Poi viene confermato poi da San Matteo nel Nuovo Testamento. Poi ecco c'è un altro brano importante dove c'è richiamo proprio addirittura il luogo dove il Messia nascerà e dove si richiama appunto la madre che partorirà appunto il Messia. E quindi questo lo troviamo nel libro di Michea, capitolo 5, versetti 1-2, che dice: Tu Betlemme, frata, sei piccola tra i clan di Giuda, da te uscirà il sovrano Israele, le cui origini sono dei tempi remoti, dai giorni dell'eternità. Per questo Yahweh ti darà in potere altrui, fino a quando colei che deve partorire partorirà e i suoi fratelli superstiti torneranno ai figli di Israele. Ecco questa profezia, e vediamo che anche questa è importante perché oltre poi a dirci il luogo dove nascerà il Messia, è una profezia che diciamo che ecco, viene vista anche da un visuale che richiama la madre sua, no? Infatti non dice infatti finché nasca il sovrano, ma finché colei che deve partorire partorirà. E ciò è comprensibile soltanto se questa madre è già nota ai lettori per qualche sua caratteristica eccezionale. Quindi se si considera che Michea è contemporaneo di Isaia, quindi i due vaticini tra loro sono affini come struttura e argomento, appaiono complementari. Però ecco, poi c'è anche riguarda l'attesa dell'umanità, di quella donna, no? Che noi abbiamo detto già dall'inizio della storia, ecco, si è profetizzata, no? La donna della Genesi, no? E quindi c'è, vedete, proprio un richiamo a questa donna, finché colei che deve partorire, partorirà. E quindi questo, anche questo è molto importante, no? Quindi vedete, si vede anche la nascita del Messia, da una visuale proprio che richiama proprio a questa donna che, partorisce. Ecco, questi sono i tre brani più importanti della Sacra Scrittura, che parla in modo diretto. Poi ci sono anche, possiamo citarne anche altri due, no? Quello di Geremia 31-22, dove il profeta Geremia dice che poiché il Signore ha creato una cosa nuova sulla terra, la donna circonda l'uomo. E poi, secondo San Girolamo, poi seguito poi da autorevoli esegeti, ecco, lui riascolta un'allusione alla concezione virginale del Messia. Ecco, San Girolamo intende la donna circonda l'uomo, equivalente alla donna che porta in seno l'uomo. Ora, essendo questa maternità considerata come una prodigiosa novità, si suppone trattarsi di una concezione virginale. Poi abbiamo anche il libro del Cantico dei Cantici, dove si parla della sposa con lo sposo, e quindi anche in questo si può avere anche un particolare riferimento proprio a Maria, proprio perché lei è tutta unita al Signore. Ecco, poi abbiamo, ecco, delle profezie indirette, dove ecco, la Madonna viene rappresentata, raffigurata attraverso dei personaggi che praticamente sono come un prototipo di quello che poi sarà Maria. Cioè, mentre in queste donne poi si avrà un richiamo poi alla donna per eccellenza, quindi sono donne che poi richiamano a Maria. Sono figure, ecco, vengono dette figure, quindi ci sono per esempio queste donne che sono richiamate, no? Ecco, la prima figura che noi troviamo è proprio Eva, no? Perché viene chiamata appunto la madre dei viventi, Genesi 3:21. E naturalmente poi la Madonna è la vera madre dei viventi, infatti questo c'è proprio un particolare parallelismo che poi viene sviluppato soprattutto dai padri della Chiesa, no? Quindi c'è questo accostamento delle due madri del genere umano, ci sono tanti testi, no? Dove poi c'è il richiamo, c'è ovviamente la madre Eva con il suo peccato porta la morte nel mondo, mentre Maria, essenzialmente lei è la madre vivente perché con il suo sì, ci ridona la vita. Quindi c'è ecco questo particolare parallelismo tra Eva e Maria. Però come figura che Eva è la madre dei viventi, da dove nasce poi tutta la stirpe umana, no? Quindi come donna, no? Quindi è la donna, questa donna insieme all'uomo, no? Così Maria è la madre che insieme a Gesù, ecco, porta la vita al genere umano, no? Ridonando la grazia. Poi abbiamo altre figure come Sara, la moglie di Abramo e madre di Isacco, Rebecca, la moglie di Isacco e madre di Esaù e Giacobbe, Rachele, la moglie di Giacobbe e madre di Giuseppe e Beniamino, Abigail, Bezzabea, Giuditta, Esther, la regina moglie di Assuero, e poi la madre di Maccabei, ci sarebbero anche altre. Ecco, poi Don Dolindo, quando fa il commento nella Sacra Scrittura dell'Antico Testamento, nei libri dell'Antico Testamento, ecco, richiama proprio a queste donne che sono figura di Maria. Perciò invito ancora a leggere anche gli altri libri di Don Dolindo Ruotolo, i commenti, dove possiamo vedere proprio questo richiamo di queste donne a Maria. E Ovviamente, ecco, poi di queste figure noi vogliamo vedere anche, soprattutto poi, le virtù, no? Proprie di queste donne, che poi sono in modo maggiormente sviluppate in Maria. E poi abbiamo, ecco, ecco, i simboli che richiamano anche Maria. Ogni simbolo, possiamo dire, la rappresentazione mediante un segno o una formula di una verità o di una realtà che trascende il sensibile e il concettuale, ecco, proprio per far sì che poi rimanga impressa nella mente la figura di quella persona, no? Per esempio, e che dà poi un particolare significato, per esempio come Gesù, no? Viene simboleggiato con l'agnello, anzi lui stesso viene, ecco, pensiamo a San Giovanni Battista che richiama proprio a Gesù come l'agnello, no? E quindi ci sono poi tante altre raffigurazioni di Gesù, così anche in Maria, ecco, ci sono tante simboli, figure, prefigurazioni che riguardano proprio la Madonna. Possiamo dire, ecco, le più importanti, come il paradiso terrestre, l'arca di Noè, la scala di Giacobbe, il roveto ardente, la verga di Mosè, la verga di Aronne, il velo di Gedeone e l'arco del Testamento, e poi ci sono anche altri. Chiaramente sempre abbiamo il problema del tempo, non possiamo soffermarci, però ecco, invito anche sempre al libro di Padre Stefano Maria Manelli, di La Mariologia Biblica, dove proprio in appendice c'è proprio uno studio proprio sulla Maria nella simbologia biblica. Quindi ecco, è anche un invito a leggere questa appendice, dove troverete tante studi e notizie interessanti proprio su come la Madonna viene rappresentata. Ecco, proprio vi invito a leggerlo, ecco. Ecco, qui potete vedere, ecco, proprio i libri che raccomando, che ho già citato, ecco, di Maria Manelli Stefano, Mariologia Biblica della Casa Maria Editrice 2025, siamo alla terza edizione. Poi c'è anche una sintesi della Mariologia Biblica di Suor Maria Francesca dell'Immacolata, Conosci la Madonna? Piccola Mariologia Biblica della Casa Mariana Editrice del 1996. E poi invito poi alla lettura dei volumi di Don Dorindo Ruotolo, il commento alla Sacra Scrittura. Lui ha commentato tutta la Sacra Scrittura, quindi potete anche leggere questi volumi che sono edi dell'Apostolato Stampa della Casa Mariana Editrice. Qui vedete anche, ecco, il link dove potete ordinare, e quindi arriveranno a casa direttamente, questi libri: www.casamarianaeditrice.it. Ecco, carissimi, siamo arrivati al termine di questa seconda istruzione mariana. Abbiamo visto la Madonna nell'Antico Testamento. E quindi andiamo proprio alle fonti della Mariologia, no? Quindi veramente importante. Poi, a Dio piacendo, poi alla prossima lezione vedremo la Madonna nel Nuovo Testamento, quindi proprio la venuta di Maria, quindi lei che viene, troviamo proprio la presenza di Maria nei testi del Nuovo Testamento, quindi nei Vangeli, e poi richiamo negli altri libri del Nuovo Testamento fino all'Apocalisse. Quindi vi rimando, ecco, alla prossima lezione. Grazie, ecco, dell'attenzione, e Ave Maria, alla prossima.